Ed ora andiamo a occuparci di una grande figura del nostro tempo, una delle figure, fra l'altro, che, se vi ricordate, in fondo è soltanto della settimana scorsa, vi proponevamo come una delle voci del 2011, era la voce di Steve Jobs. Ricordate, in quel famoso discorso all'università di Stanford, Stay Hungry, Stay Foolish. Bene, stiamo per parlare di una biografia non autorizzata di Mr. Apple, appunto I Jobs, che ha scritto Riccardo Bagnato, che salutiamo, è in collegamento con noi dagli studi Rai di Milano. Bagnato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi e agli ascoltatori, grazie.
Ben arrivato a Fahrenheit. Dunque, questa biografia appunto non è autorizzata, è un po' dicendoci che ci racconta anche aspetti forse meno passati nel momento anche di grande commozione che seguì alla morte di Steve Jobs. Io comincerei proprio da questi, perché poi vediamo un po' anche come si è costruito il personaggio, e se uno dovesse dirle oggi, è passato un po' di tempo, neanche tanto, che cosa è veramente l'importanza di Steve Jobs, riassumendolo in una battuta e poi entriamo un po' a raccontare anche la sua vita. Perché ha così colpito l'immaginazione, l'attenzione? Sì, sarà stato anche un fenomeno un po' pilotato, un fenomeno dei media, e però quando Steve Jobs presentava i nuovi prodotti veramente c'era un'attenzione. Che cosa aveva di particolare quest'uomo, secondo lei?
Ma sicuramente Steve Jobs è stato un punto di riferimento per un'intera generazione, questo sì. E con la morte di Steve Jobs se ne va probabilmente il più alto testimone di quella stessa generazione che negli anni 70 si alimentava e si nutriva di controcultura, di scoperta delle innovazioni, di liberazione della creatività, e che di tutte queste nuove scoperte aveva ed era riuscito a fare un vero e proprio business come nessun altro era riuscito a intuire prima e a fare successivamente.
Questo però poteva renderlo famoso, no? Fra gli imprenditori, fra i manager, fra quelli che investono, ma perché anche nel pubblico? Perché fra le persone che semplicemente hanno un rapporto talvolta anche molto semplice con la tecnologia? Cosa incarnava secondo lei?
La semplificazione. Era una persona, differentemente dal suo compagno di viaggio, almeno per i primi anni, cioè colui che ha costruito fattivamente i primi due grandi successi di Apple, l'Apple 1 ma soprattutto l'Apple 2 alla fine degli anni 70, stiamo parlando di Steve Wozniak. Steve Jobs non era un esperto tecnico e informatico di alto livello, aveva però quell'attenzione, quell'intuito per capire che quegli oggetti sarebbero stati e sarebbero diventati di massa, e sarebbero diventati di massa perché le persone li avrebbero chiesti sempre di più per fare tutta una serie di operazioni, di azioni che altrimenti non sarebbero state in grado di fare. Questa grande intuizione ha cambiato di fatto un paradigma culturale che in quel momento relegava i computer alle grandi aule e mainframe delle aziende, delle accademie o dell'esercito, quindi stiamo parlando dei militari, lo ha reso disponibile, sempre più semplificato, intuitivo, semplice da utilizzare a tutte le persone che volessero averlo.
Questo mi sembra una grande parola d'ordine, Bagnato, mi sembra importante ricordarlo. Dice, è uno che ha capito che in un mondo che invece cresce di complicazioni, questi aggeggi, no, le vari macchinari informatici, se uno ricorda come erano i primi computer, quant'era complicato all'inizio mandare una lettera attraverso la posta elettronica, e quindi semplificare. E però semplificare può essere anche un qualcosa di molto semplice, di molto spartano, di molto pragmatico. Forse qui arriva un altro elemento, no, della specificità di Jobs.
Assolutamente, la cura grafica, chiamiamola così, più per semplicità che per esattezza, l'attenzione al design che ha sempre avuto Steve Jobs, un caso su tutti, quando lui va per la prima volta in questo grande laboratorio che è lo Xerox Park, che si trova appunto nella Silicon Valley, e lì gli mostrano quella che sarà e diventerà la interfaccia grafica dei computer, così più o meno come li conosciamo tutt'oggi, lui capisce immediatamente che quella gestione dello schermo attraverso piccole finestre, attraverso cartelle, sotto cartelle, lo spostamento di una freccia attraverso grazie a un mouse, è quell'interfaccia che renderà il computer per tutti.
Senta, vediamo gli aspetti appunto non autorizzati, più o meno scherzando, di questa sua biografia. Ad esempio, una storia che un po' si sapeva, ma lei la racconta bene, incredibile. Lui nasce come un ragazzo, un figlio non voluto, e viene subito dato in adozione. E quando capita a lui la stessa situazione, fatica, stenta a lungo a riconoscere questa figlia. Che cosa gli passa per la testa? Come se l'è spiegato questo stranissimo comportamento? Diciamo anche che stona parecchio con l'immagine complessiva che ci siamo fatti di Steve Jobs.
Assolutamente, quello è uno dei passaggi, peraltro è un evento che gli capita non solo una seconda volta, ma una terza volta. Quando l'attuale moglie Lorraine Powell gli confesserà prima del matrimonio che è incinta e lui la lascerà per poi ritornare sui suoi passi. Ma tornando direttamente alla domanda, appunto, lui nasce da una giovane coppia di studenti che decidono di lasciarla in adozione per motivi diversi, ma sostanzialmente perché non possono, visto l'ambiente in cui vivono, permettersi un figlio, peraltro, di un immigrato arabo, siriano per la precisione, e lo lascia in adozione e vanno in California, dove le pratiche sono più semplici, dove la discrezione è maggiore, e una coppia, Paul e Clara Jobs, adottano il figlio. Anni dopo, siamo verso la fine degli anni 70, con la sua fidanzata della high school, Kristen Brennan. Lei confessa a lui nel pieno apice del successo della Apple, a pochissimi mesi se non anni dalla quotazione in borsa della società, confessa che è incinta di una figlia da parte di Steve Jobs. E qui le biografie più o meno ufficiali, o le esegesi, o le apologie, o come dire, le agiografie di Steve Jobs trascurano particolari dettagli che appunto fanno di Steve Jobs una figura un po' più complessa. Ad esempio,
ma anche l'assegno di mantenimento, diciamo, è miserabile.
È miserabile, stiamo parlando di $300 al mese, stiamo parlando di una persona che nega per 2 anni praticamente questa paternità, fino a chiedere il test del DNA e a dichiarare in tribunale di non essere fertile, di non poter quindi procreare e quindi di non poter essere il padre lui di questa figlia. La nega fino al punto che in una certa situazione la quotazione in borsa spinge la stessa azienda e il top manager dell'azienda a dire a Steve Jobs: risolvi questa situazione, perché è una situazione che a boomerang potrebbe anche causare dei danni alla Apple e alla tua immagine. E forse questo è uno dei motivi.
Cioè, è a quel punto da risolvere. Diciamo, per motivi non esattamente proprio i più umanitari, i più di affetto, in fondo è sua figlia. Senta, un altro lato invece che più si adatta all'immagine, alla mitologia di Steve Jobs, è ad esempio la sua capacità di tirarsi su anche da gravi crisi, anche da insuccessi, da computer, da progetti che falliscono. Quando lo mandano via dalla sua stessa Apple, quando fonda la Next e poi questa praticamente fallisce, come se ogni volta risorgesse quest'uomo.
Sì, va detto, adesso io non voglio ridurre ai minimi termini quella che è la mitologia di una persona molto influente tutt'oggi, o di una figura molto influente, però va detto che quando lui risorgerà nell'85 dopo aver lasciato la Apple, o forzato a lasciare la Apple, lo fa come un ragazzo di poco più di 20 anni con 100 milioni di dollari in tasca. Insomma, stiamo parlando di una
persona. Ci sono modi peggiori di essere
licenziati. Sì, diciamo, ecco, che si può risorgere,
diciamo,
più facilmente.
Il problema dell'articolo 18 lui non si poneva.
Diciamo che con un conto corrente in banca come quello di Steve Jobs più di una volta si può risorgere. Certo è che lo fece seguendo con coerenza quelle che erano da un lato le sue passioni e dall'altro le sue ossessioni. Per cui c'è un fil rouge che accomuna tutte le azioni che ha intrapreso nel corso degli anni. Ma c'è appunto anche un successo iniziale, quello della Apple, che gli garantisce una rete che va sottolineato, gli garantisce questa rete su cui può rischiare più di molti altri, in sostanza.
Senta, un altro aspetto che forse può anche interessarci da un punto di vista di come si costruisce uno Steve Jobs. Steve Jobs, naturalmente, come tutti gli individui, è unico, è lui, è soltanto lui, è il suo talento, la sua capacità di essere nel posto giusto, nel momento giusto, e però è veramente il posto giusto, cioè una persona intelligente con quelle competenze in quel luogo. Ecco, stiamo parlando di una delle zone più avanzate da un punto di vista culturale e però anche proprio scientifico, stiamo parlando dell'università di Stanford. Quanto tempo ci vuole per costruire quell'ambiente che poi permette il fiorire di figure come questa di Steve Jobs, che non è un genio isolato? A quel punto, forse, che è interessante di questa sua biografia, non è che spunta così dal nulla uno Steve Jobs.
No, quella è quella che oggi noi chiamiamo Silicon Valley, che al tempo era Santa Clara Valley. È un quadrilatero di non più di 3 milioni di abitanti a sud di San Francisco, in cui il concentramento, la concentrazione di aziende di nuove tecnologie.
Concentramento di va bene, la usiamo dopo perché ci dice qualcosa del modo che aveva lui di intendere la sua azienda. Quindi...
Assolutamente. La concentrazione di aziende, di accademia, cioè di università e anche di impianti militari che utilizzavano altre tecnologie, fa sì che molti ragazzi della sua età, chi aveva 16-20 anni all'inizio degli anni 70, si ritrovano ad avere non solo possibili capitali finanziari per nuove aziende che vogliono creare, ma si ritrovano in un ambiente in cui si parla costantemente di elettronica, di informatica. Nella high school, cioè nelle superiori americane, si fanno già a fine anni 60 corsi di elettronica e di informatica. Quindi Steve Wozniak, l'amico cofondatore di Apple, è un piccolo genio nella high school, nella scuola superiore in cui va, e costruisce, e insieme costruiscono ad esempio quello che è forse uno dei passaggi più importanti della storia di Apple, cioè la costruzione della famosa Little Blue Box, e cioè un piccolo marchingegno attraverso il quale riescono a fare telefonate a lunga distanza gratuitamente, tra virgolette, e anche senza le virgolette, imbrogliando gli operatori telefonici.
Appunto, cioè un ambiente favorevole, un ambiente che si è costruito con il tempo. Una battuta su questo, perché è stata la discussione di apertura oggi a Fahrenheit. Mm-hmm. Lei diceva anche di concentrazione di attività militari. Negli Stati Uniti in particolare, ma temo che sia un po' così, un po' anche nel resto del mondo, molta scienza passa attraverso le spese militari.
In particolare quella che riguarda la comunicazione. Particolare interesse nel campo militare è sempre stato dato alla capacità e alla possibilità di comunicare all'interno del sistema militare nel modo più efficace e sicuro. Non a caso la stessa internet ha alle sue origini qualche come dire, padre deputato nell'ambito militare. Quindi sì, la comunicazione è soprattutto la comunicazione è sempre stato un settore in cui il settore militare ha investito parecchio e ha cercato sempre di avere, come dire, gli oggetti migliori e i protocolli migliori e più sicuri.
E quindi in questo senso appunto si creano le condizioni perché poi spunti uno Steve Jobs o gli altri che vengono da quello stesso in fondo piccolo territorio. Senta, un altro elemento, lei diceva poco fa, importante degli oggetti che progressivamente lanciava sul mercato Steve Jobs, era questo tema della bellezza. No, si è molto ricamato ad esempio sul fatto che lui raccontasse che quello che ricordava dei suoi anni di studio era un corso di calligrafia. Questa storia, secondo lei, quanto è vera? Quanto ha veramente influenzato questo tipo di attenzione e anche di attenzione al dettaglio, a aspetti, no, come nel mondo super pragmatico degli Stati Uniti, uno che fa un corso di calligrafia perde tempo? No, secondo lei era vera? Ha il ruolo che lo stesso Steve Jobs riconosceva?
Ma noi vogliamo... Ho scritto una biografia che non solo non è autorizzata, ma in qualche modo critica, una sorta di controbiografia rispetto alle tante che sono uscite in modo agiografico e ne hanno inneggiato al mito negli ultimi 2 mesi in modo abbastanza pacchiano per certi aspetti e con alcuni errori. Ma al di là di questo, sì, voglio credere comunque che il famoso discorso di Stanford davanti ai laureati di Stanford, quando dice... guardandoci solo indietro possiamo unire i puntini delle nostre esperienze e capire qual è la nostra vocazione. Lui cita appunto questo corso di calligrafia non sapendo perché l'ha preso, perché gli piacesse, ma capendolo solo successivamente quando si è trovato davanti a un computer e la scrittura gli è parso necessario introdurre la distinzione di font con grazie e senza grazie. Fu la prima volta che questo avvenne nell'ambito dell'informatica e fu effettivamente un avvicinamento dell'informatica verso le persone che fino a quel momento erano abituate per l'appunto a diversi font e caratteri con le macchine da scrivere o quant'altro. Questo sì è stata un'attenzione, un'intuizione dovuta non solo alla bellezza estetica del font in stesso, del carattere in se stesso, ma l'intuizione di chi, come dicevo all'inizio, mancando di una preparazione molto ferrea dal punto di vista informatico ed elettronico, si dedicava più a quello che è l'aspetto che oggi chiamiamo user oriented, cioè orientato all'utente finale. Ecco, lui era sicuramente il primo consumatore dei propri prodotti. Se piacevano a lui, probabilmente sarebbero piaciuti ad altri, e questa è una caratteristica che ha fatto di Steve Jobs il CEO che tutti riconoscono oggi.
Senta, in tutte le storie importanti c'è un nemico, in questo caso c'è un grande nemico che a un certo punto lo manda via sostanzialmente da casa sua.
Il CEO John Sculley?
Esattamente. No. Come si arriva a questa situazione? Lo sceglie lo stesso Jobs? Sì. Come arriva poi a mandarlo via da casa sua? Tra l'altro permettendogli poi forse in un certo senso di rilanciarsi, di ricostruirsi.
Beh, erano due persone completamente diverse. John Sculley da una famiglia per bene di New York, che aveva studiato dove bisognava studiare, aveva fatto tutti i suoi corsi, era amministratore delegato della Pepsi proprio prima di arrivare appunto ad Apple, ed era soprattutto un esperto di marketing. Con alcune campagne aveva rilanciato l'immagine della Pepsi e aveva addirittura superato la concorrente Coca-Cola con appunto una capacità marketing notevole. Jobs cercava una persona come lui e sapeva che in quel momento, andando via Mike Scott, che era l'amministratore delegato precedente, lui non era ancora in grado, era ancora troppo giovane per guidare la sua stessa azienda che aveva cofondato. Lo cerca, lo trova e lo corteggia. Da lì in poi Steve Jobs per almeno un anno e John Sculley vivono una sorta di luna di miele in cui tutto va bene. John Sculley rivede Steve Jobs un po' di se stesso, del ribelle che avrebbe voluto essere, e Steve Jobs vede in John Sculley quello che lui avrebbe voluto essere in quel momento, cioè un maggior esperto in marketing e di amministrazione dell'azienda. L'idillio però si rompe e si rompe in 365 giorni, non dura tantissimo, perché effettivamente da una parte il comportamento di Steve Jobs a livello aziendale è dirompente, diremmo un po' banalmente distribuisce zizzania un po' ovunque all'interno dell'azienda e bypassa ogni tipo di protocollo aziendale, di decisione, è un po' un enfant prodigio, un enfant rebelle che cerca di superare chiunque si ponga sul proprio cammino, e dall'altra parte però John Sculley, rigoroso amministratore delegato, deve rispondere al consiglio d'amministrazione. Davanti al terzo incomodo che è il consiglio d'amministrazione è John Sculley che ad un certo punto cerca di serrare le fila, lo porta a un dunque, Steve Jobs non si lascia mettere all'angolo, iniziano una serie di tira e molla e di agguati, veri e propri agguati aziendali, mentre l'uno o l'altro sono via dall'azienda, fino a quando non è John Sculley che davanti al consiglio d'amministrazione, al top manager, chiede un out, o io o lui, e il consiglio d'amministrazione decide per dare fiducia a John Sculley.
Senta, nel suo libro, ma anche da quello che si è sentito quando poi è morto, tutti i suoi collaboratori ne parlano appunto come una figura particolare, una specie di maestro, un guru, qualche cosa di straordinario. Dalla sua biografia viene un uomo appunto, come ce lo stava raccontando anche ora, collerico, invasivo, molto poco disposto paradossalmente a collaborare, molto impositivo, in un certo senso proprio un padrone come ce l'immaginiamo una volta, cioè fa tutto lui, decide lui e non ammette in realtà veramente altri punti di vista. Come mai questa diversità?
Ma Steve Jobs, dipendentemente anche da chi si intervista oggi, io ho avuto occasione di intervistare ex dipendenti Apple o attuali dipendenti Apple, così come raccogliere vario materiale sulla questione, è una figura complessa. Lo stesso amico di vecchia data, Daniel Cockney, racconta ad un certo punto ad una rivista che la mente di Steve Jobs, secondo lui, è a compartimenti stagni, esistono diverse stanze. Ognuno dei suoi amici e dei suoi colleghi ne possono conoscere una o due, ma nessuno tranne Steve Jobs riesce a conoscerle tutte. Questo per dare l'idea più o meno della complessità di questa figura, che è sì stata iraconda, carismatica, prepotente, arrogante, ma in una parola forse ossessiva, forse l'ossessione di una ricerca, quella che alcuni chiamano di bellezza o di eccellenza o del prodotto o del computer migliore per il consumatore ideale, è quella che lo ha portato sempre e comunque a mettere se stesso davanti agli altri e davanti a qualsiasi cosa.
E comunque l'ossessione, quando diventa così forte, è un po' il marchio di fabbrica delle persone che poi riescono a combinare qualcosa di particolare. Si pensi a quanti artisti, a quanti scrittori, a quanti scienziati sono disposti a trascurare, nemmeno sono disposti, semplicemente lo fanno pur di raggiungere quel demone che hanno in loro. Senta, un altro aspetto controverso della vicenda Apple, di questi oggetti così belli, no? Eleganti, essenziali, puliti, beh, le condizioni a cui sono sottoposti coloro che materialmente li producono. Lei riporta i casi, il caso di questa inchiesta del Mail on Sunday del 2006, venivano pagati gli operai allora, 2006, cioè fondo, l'altro giorno, vale a dire 27 sterline al mese per lavorare 15 ore al giorno, vale a dire, cito dal suo libro, circa la metà del salario delle tessitrici impiegate a Liverpool e Manchester nel 1805, inflazione permettendo. Sfruttamento, come la vogliamo chiamare questo?
Sfruttamento, si chiama sfruttamento.
Questo oggetto così bello gronda fatica, sudore, forse letteralmente sangue.
È forse un esemplare eccellente di quello che la cultura dell'innovazione occidentale è capace di fare, ma con la manodopera che non è più occidentale. Diciamo anzitutto che questo però è un problema molto più grande e molto più vasto di quanto possa essere quello della Apple. Apple è uno dei fornitori ed è una delle aziende che si forniscono da parte di aziende manufatturiere, in particolar modo in Cina. E ce ne sono tante altre e lì vengono assemblati quelli che sono gli oggetti che sono sviluppati e disegnati in California. Non a caso molti utenti forse non lo sanno, ma basta che svolgano, girino il proprio prodotto, che sia l'iPhone di turno, l'iPad o un computer qualsiasi di Mac, troveranno la scritta designed, cioè disegnato in California, made in China. Questo è un, come dire, la doppia faccia di una di un'intera industria che è soggetta oggi a delle leggi di mercato che fanno sì che la produzione debba abbassare i costi drammaticamente perché l'invenzione o la creatività possa avere anche particolarmente quei stipendi e quelle risorse che in molte
non è però no, uno dei più ulteriori paradossi della nostra vita, tenuto conto poi anche dell'appeal, anche di tanta intelligenza di sinistra che proprio si fa un vanto di usare questi oggetti, e quello stesso oggetto incarna letteralmente quella cosa lì, la contraddizione della sua origine.
Ma io sono sempre stato, adesso provo a dare un mio piccolo giudizio, sono sempre stato però dell'idea che le contraddizioni si vivono, non si risolvono spesso e volentieri.
Questa è una risposta un po' alla Steve Jobs,
No, no, se le dico qual è la fonte forse no, si parla di, mi ha risposto così un giorno mentre facevo un'inchiesta sulle armi un segretario di un sindacato italiano, di un grosso sindacato italiano.
Beh, l'abbiamo affrontato prima questo tema, no?
Sì,
tremendo.
A lui, esatto.
Fabbriche di armi chiudono e allora
esatto, i sindacati si trovano appunto a difendere il lavoro, il posto di lavoro, ma di chi produce armi che vanno contro al pacifismo che a volte lo stesso sindacato proietta. Ma insomma, tornando a Steve Jobs, dico che le contraddizioni si vivono per il semplice fatto che ridurre questo dramma all'oggetto, cioè come dire, ridurlo a un manufatto che abbiamo, è ridurre davvero una complessità a un meccanismo inadatto. Che ci siano o non ci siano, come non ci sono in Cina i diritti per i lavoratori o una, come dire, una difesa dei diritti del lavoratore adeguata, è un fatto. Apple e i suoi prodotti ne sono un sintomo, ne sono una conseguenza, ma concentrarsi sui suoi prodotti non risolve il problema dei diritti dei lavoratori in Cina.
No, assolutamente d'accordo, come appunto le affermazioni di principio non danno da mangiare a quegli operai cinesi, o come dire l'importanza, ci mancherebbe del pacifismo, pensiamo a quello che succedeva in Jugoslavia pochi anni fa quando veniva bombardata Sarajevo, anche lì no, poi quando arriviamo alle questioni dure è complicato distreggiarsi fra le nostre prese di posizione così senza se e senza ma.
Certo sì. Che una cosa è da dire. La posizione, la disponibilità a critica lei diceva prima, di certa sinistra, ma in generale la posizione acritica nei confronti dei prodotti di innovazione, di nuova, alta tecnologia che noi ormai usiamo sempre di più, questa disponibilità acritica è un dramma, è un danno per tutti noi.
Qui stiamo citando un altro suo libro che non abbiamo ricordato prima, Armi d'Italia, protagonisti e ombre di un Made in Italy di successo, pubblicato da Fazzi nel 2008 con sì. Benedetta Verrini.
Esatto.
E, senta, un'ultima battuta, allora, perché è molto interessante questo libro, è molto interessante la figura di cui lei ci parla, però ci ha confuso le idee. Alla fine pensavamo che fosse quel signore elegante, vestito di nero, con il girocollo nero, con quello sguardo un po' inafferrabile, e poi abbiamo scoperto che c'ha tante complicazioni, è un padre, ma un padre che aveva difficoltà a riconoscere i figli, grandi oggetti, meravigliosi oggetti, elegantissimi, ma fatti letteralmente col sudore, lo sfruttamento di operai. Chi era Steve Jobs? Ecco, la domanda finale, che poi è la stessa di partenza. Chi era Steve Jobs? Non ci dica un uomo complicato, perché chi non è complicato? È bagnato, se la risolva più, in modo più complicato ancora.
No, cercherò di dirlo in queste parole. Era un figlio della propria generazione, che si è alimentato di quelle contraddizioni che negli anni 70 cercavano una via di fuga verso allo status quo. È una persona che ha cercato la propria strada da solo e che ha, questo sì, una caratteristica particolare, un'assoluta sintonia fra le verità personali, individuali, che ha ricercato ossessivamente per tutta la propria vita, una sintonia fra questa verità e le menzogne commerciali necessarie per lanciare non solo un prodotto, ma un'idea di artista e consumatore che oggi ha un grande successo. Questa sintonia fra le sue verità personali e le mezze verità, se non vere e proprie menzogne, necessarie per avere un successo sul mercato, era forse il suo tratto distintivo, e questa sintonia faceva e fa tuttora rende difficile individuare chi è esattamente Steve Jobs e distinguere le varie stanze di cui parlavo prima nella sua mente.
Beh, se l'è cavata, un po' lunga come risposta, però se l'è cavata, perché la domanda era complicata. Riccardo Bagnato, I Jobs, biografia non autorizzata di Mr. Apple, Manni, editore, non ricordavamo prima l'editore, Manni. Riccardo Bagnato, grazie molte per questa descrizione realistica, e ci piace quanto più possibile il realismo. Grazie moltissimo, Bagnato.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Ora la voce di Björk, Hope, speranza, appunto, dopo Steve Jobs.